sapere sulla musica e non avete mai osato chiedere su radiofonica.com.
Eccoci per un nuovo appuntamento con Soundkit, il cofanetto con tutti gli strumenti utili per conoscere e gustare il background della nuova musica italiana. Nella puntata di oggi parleremo di due band alle prese con il loro disco d'esordio. Ma prima un po' di bio. Footballin è la parola scritta su un post-it attaccato ad un vecchio calcetto di legno. Una sera a Verona, tre ragazzi si intrufolano furtivamente in un palazzo dopo aver visto entrare delle studentesse Erasmus e lì, in un sottoscala, lo trovano. In un certo senso c'è tutto in quel calcetto, i ricordi di un'infanzia, le piccole vittorie, le piccole sconfitte, colori ormai ridotti in croste, come le canzoni che stanno suonando in sala prove con una chitarra, una batteria e delle tastiere giocattolo. Footballin era un calcetto, ma da oggi anche una band di tre amici.
Il 19 ottobre è uscito il vostro primo disco, dal titolo omonimo, Footballin. Qual è il percorso che vi ha portato a diventare Footballin?
Beh, allora, noi innanzitutto siamo tre amici, io e Giacomo, che è il chitarrista, cioè ci conosciamo da tantissimo tempo, abbiamo avuto altri gruppi in passato. Il gruppo Footballin è nato alla fine del 2014, quando abbiamo deciso di mettere su questa piccola band qua, diciamo, eravamo io e lui all'inizio. Ci siamo trovati in sala prova per fare qualcosa e ci è piaciuto. Poi abbiamo conosciuto conoscevamo già Giordano, però abbiamo cominciato a frequentarlo più spesso, magari lo vedevamo ai concerti così, e gli abbiamo chiesto di essere disponibile a cantare con noi, dato che anche lui ha un passato da cantante e batterista, però in questa band canta. E niente, abbiamo cominciato a provare. Abbiamo fatto 6 mesi praticamente chiusi in sala prove a costruire questo EP qua e basta, poi l'abbiamo registrato e fine.
Sì, infatti non siete nati da moltissimo tempo comunque, c'era una formazione recente. Giovani esordienti. Senti, nella vostra bio siete un po' descritti come scrimo nervoso.
Sì.
Cos'è che fa incazzare di più i footballing? Cos'è che vi rende così nervosi?
Penso le donne principalmente.
Ecco.
Diciamo che da quel punto di vista lì magari Giordano è più ferrato perché è lui che scrive i testi. Di fondo diciamo che siamo un po' incazzati con l'altro sesso perché siamo dei rifiuti, come posso dire?
Rifiuti?
Siamo stati rifiutati tante volte e quindi le nostre frustrazioni le abbiamo buttate lì, diciamo.
Quindi anche i testi immagino che trattano principalmente di donne, magari di storie andate male, di rifiuti.
Sì, sostanzialmente sì. Non abbiamo tanti argomenti, però quello è ci preme molto.
È un bello e grosso argomento, quindi va bene. Oltre alle donne, ho notato che un elemento fondamentale dei footballing sono gli animali, ad esempio. Sapete dirmi cosa ci fa un grizzly in piscina, visto che lo vediamo nel vostro artwork? Iniziamo da questo prima.
Allora, quanto riguarda l'orso in piscina non c'è una vera e propria motivazione, perché abbiamo preso quella foto lì, diciamo che l'abbiamo trovata su internet. Mm-hmm. E ci è piaciuta tantissimo, abbiamo visto anche il video di quando l'orso fa il bagno in piscina e abbiamo detto ok, questa foto qua deve essere la copertina dei nostri EP. Poi comunque abbiamo contattato il Casey Anderson, che è il proprietario dell'orso.
Ah, ok.
Sì, in modo da farci dare l'ok per poterlo, certo, mettere sull'EP. E infatti nei ringraziamenti c'è lui e anche Brutus, che è il nome dell'orso.
Si è sentito onorato, immagino, di questa cosa.
Sì. Per quanto riguarda il video, che c'è un dinosauro.
Esatto, sì.
Lì è stato proprio, anche lì è stato un po' per caso, perché praticamente la nostra piccola etichettina, la V4V, ci ha detto ragazzi, quando ci serve un video, entro lunedì, era sabato,
serve un video entro lunedì che facciamo uscire il singolo. E noi, cosa facciamo? In 2 giorni abbiamo preso la videocamera, e, fatalità, a casa di Giacomo, che è il chitarrista, c'era questo dinosauro e abbiamo avuto l'idea di fare questa cosa qua e basta, insomma, che è piaciuta tra l'altro.
E per quanto riguarda invece la scelta di quella canzone nello specifico, To All The Teen Crushes On Art, perché fare il video di quella canzone?
Allora, quella canzone lì è la prima, diciamo, che abbiamo scritto, ed è quella a cui siamo più legati, diciamo, e secondo me è anche quella più bella dell'EP. sì, è proprio il primo giretto, il primo giretto che abbiamo scritto io e Giacomo, e poi da lì è partito tutto, ci è piaciuto e da lì siamo partiti a scrivere altre cose, quindi abbiamo deciso che quella era quella giusta, diciamo, per la buttare fuori, anche sotto consiglio comunque di Michele di V4V,
che salutiamolo, che sennò si offende, per carità.
Esatto. Si diventa un po' roboso.
Dal punto di vista del live, qual è invece il brano che vi fa divertire di più in assoluto e quello che secondo voi fa divertire di più chi vi ascolta?
Penso che sia una decisione unanime, è l'ultima canzone della scaletta, che non so come, ok, si chiama The Blonde Song. Sì, io sono il batterista, quindi non so i titoli, non so i testi.
Scaletta che è immacolata, cioè seguite sempre la stessa.
Sì, la scaletta abbiamo quella e facciamo quella, insomma, non abbiamo tantissimi altri pezzi. Sì, è l'ultima canzone della scaletta ed è quella più spinta, è quella che ci piace di più, diciamo. The Blonde Song si chiama, ok?
Ok, va bene, se no l'avremmo rinominata l'ultima canzone della scaletta. In chiusura io vi chiederei di scegliere un brano da passare, vi faccio scegliere voi.
Dai, faccio scegliere Giordano perché...
Beh, non lo so, abbiamo appena parlato di questa qua, quindi...
Sì, The Blonde Song, io sì, spero dai, che sia la scelta più adatta.
Si può fare... Esattamente.
Va bene.
Giudicata.
Allora, giudicata Blonde Song, che immagino tratti di una bionda e stupida donna.
No, non abbiamo mai detto che le donne sono stupide, le donne sono bellissime, e meno male che ci sono. A volte sono un po' stronze, però siamo senza testi.
Va bene, allora niente luoghi comuni sulle donne bionde. Io vi ringrazio tantissimo, Nicola e Giordano, della vostra disponibilità.
Grazie a voi.
E quindi ci ascoltiamo il vostro pezzo.
John è come un'ombra dai contorni sfocati, volutamente poco definiti. Jonah non ama parlare molto di sé, preferisce lasciare alle sue canzoni il compito di spiegare chi è, con tutte le sfumature e le possibili interpretazioni. Perché Jonah è un raccoglitore di storie, storie vissute sulla propria pelle e su quella delle persone che gli stanno o gli sono state attorno. Storie che vengono assorbite e poi disputate fuori sotto forma di canzoni abrasive, strafilate di pochi minuti che non hanno bisogno di testi chilometrici ma di parole contate, dove le voci si fanno urla, le chitarre si gonfiano e si riverberano, i tamburi vengono pestati precisi e decisi. Sono questi gli ingredienti principali di Per tutti i giovani tristi, il primo disco di Jonah, che nasce da un'idea di Alessio Forgione e diventa successivamente un trio con Michele Leo e Daniele Sarrubi. Jonah è uno, ma sono anche tre, come è riportato sulla vostra biografia. Vuoi raccontarci come si è evoluto il processo e come il progetto e come è nato Jonah?
Proprio all'inizio, diciamo che io e Michele, che è il ragazzo che suona il basso, avevamo in gestione questo locale al centro dove si fanno concerti, quindi andavo lì aspettando che venissero i gruppi a fare il concerto, perché non può suonare, e giorno dopo giorno sono venute fuori queste canzoni che comunque ho registrato da solo. Quindi poi fatto sentire a Luca Belli su Satrap, lui praticamente mi ha detto che gli piacevano moltissimo, che gli avrebbe piaciuto uscire un disco e che andavano registrate, e quindi sono messo lì e le ho registrate meglio. Poi da lì a poco ci sarebbe stata la festa di 10 anni di Satrap a Napoli e ci vedevamo a suonare, però non sapendo come fare, praticamente Michele, che ancora non suonava, ancora non suonavamo assieme, mi disse che avrebbe potuto suonare lui il basso e che magari Daniele poteva suonare i tamburi, e quindi così siamo diventati in tre.
E Per tutti i giovani tristi è il vostro primo disco in assoluto, no? Come con il progetto
sì,
Jonah.
Sì.
È uscito lo scorso 21 settembre appunto per Toulouse Lautrec, Fallo Dischi e la Stop Records. E com'è nata la collaborazione con queste tre etichette?
Ma sono tutti amici di lunghissima data, cioè Luca, prima ancora di conoscerlo, seguivo fedelmente la sua etichetta e tutte le uscite che faceva. Invece Sprecos e di Ivan Tonelli, che sono la chitarra di Cosmetics e fa anche una cosa da solo che si chiama Urali. Nel corso degli anni, sai, organizzando concerti qui a Napoli, lui organizzava gli Arrimi dove abita, è diventata sempre un'amicizia più salda. Quindi quando loro andavano a suonare a Napoli con i Cosmetics, io gli feci ascoltare le demo di Jonah e lui pure mi disse dai, fai, continua, poi quando sarà lo stampiamo, e alla fine si è stato.
E sono 12 brani che riportano 12 storie che sono dense di cinismo, e ho l'impressione che questo disco sia un disco vero, ovvero che parli di storie comunque vissute.
Sì, no, cioè, nel senso, io ho avuto la prima persona, singolare o plurale, dipende anche da me stesso, una situazione collettiva. Sono storie, magari sono un po' così, però secondo me la gran parte del disco è un disco molto ottimista, cioè, tipo, parla di una storia d'amore che si svolge, che sta bene, che va avanti. Poi, come in tutto, no? Cioè, tipo, non si vive solamente di questo, purtroppo. E quindi c'è anche un guardare fuori dalla finestra, magari che sono un po' quello che le storie di tutti i giorni.
È un disco ottimista, come dici te, però dedicato ai giovani tristi, quindi diciamo che è un po' uno stimolo.
Sì, no, vabbè, noi il titolo l'abbiamo immaginato come se fosse una specie di slogan pubblicitario, dire, sei un giovane triste, allora compra questo disco.
Ok, senti, un disco fondamentale che in qualche modo vi ha portato a definire il suono di Jonah, le sonorità che sono riportate anche sul disco?
È una domanda complicata, però penso Boys Don't Cry di Use.
Ah, accidenti. Bene, per quanto riguarda l'artwork invece, ho notato che
sia in precedenza con il tuo progetto L'Amo, con il disco Niente, è un bel pensiero da mettere tra le gambe alle ragazze, e l'artwork anche di Per tutti i giovani tristi, ci sono le gambe delle donne, piedi di donna, comunque la donna è un elemento fondamentale nell'artwork. Come mai questa scelta?
Ma credo che sia un elemento fondamentale non solamente all'interno dell'artwork, ma proprio della vita in generale, cioè nel senso comunque la donna è la persona con la quale mi relaziono tutto. Diciamo che secondo me la differenza fondamentale tra i due artwork è che i primi sono stati disegnati, li disegnavo io.
Okay.
Poi per sincerità mi andava anche di dare un minimo di distacco tra una cosa disegnata e colorata inizialmente e poi giornali invece sono fotografie in bianco e in nero. Quindi però cosa che vedi in realtà è stata fatta e dopo a posteriori è stata diciamo razionalizzata.
Ok. In questi giorni, cioè adesso non vorrei alzare il mega polverone, però si è parlato moltissimo di critica musicale e mi interessava sapere, secondo te, quanto conta davvero per una band la critica musicale e cos'è per una band la critica, cosa significa criticare un disco?
Ma secondo me, guarda, a me quello che non piace per esempio della gran parte delle recensioni, soprattutto in lingua italiana, è che per spiegare un gruppo bisogna fare il nome di altri gruppi. Ed è una cosa che diciamo noto soprattutto in quelli di lingua italiana, perché per esempio se leggi Pitchfork molto difficilmente per spiegare il suono di, che ne so, di X userà il nome di Y. Questa cosa del citare gli altri lo trovo un po' fastidioso, però per il resto secondo me la critica che sia musicale, letteraria, cioè qualsiasi tipo di critica alla fine serve anche per comprenderti un po' di più, cioè nel senso che tu fai un disco e pensi che questo disco sia determinato tipo e che dica determinate cose, poi magari nel relazionarsi con l'opinione degli altri scopri che magari oltre a quella cosa che tu dicevi ne stai dicendo anche degli altri, cioè magari serve anche per affinarsi, per migliorarsi.
Beh sì, la crescita di un gruppo sta anche in questo, infatti, nel saper confrontarsi. Allora Alessio, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e in chiusura
grazie a te.
Sceglierei in chiusura un brano da passare.
Bar.
Perfetto, Bar. Quindi ci ascoltiamo Bar di Jonah e noi ci rivediamo a Perugia, anche perché ho visto che avete un paio di date qui in Umbria, il 30 ottobre a Terni, se non sbaglio.
Sì, il 30 a Terni.
E poi anche al Freeride a Perugia.
Sì, a novembre, mi sembra il 6 novembre.
Ok, perfetto. Grazie ancora Alessio, a presto allora.
Grazie a te.
Ciao, ciao, ciao.
L'appuntamento con SoundKit è ogni lunedì dalle 13.30 alle 14. Potete scriverci e mandarci il vostro materiale all'indirizzo soundkit@radiofonica.com e rimanere aggiornati seguendo la nostra pagina Facebook SoundKit. Ciao!
SoundKit, tutto ciò che avreste voluto sapere sulla musica e non avete mai osato chiedere, su radiofonica.com.